Domus Aurea, la villa nel cuore della città. La Domus Aurea di Nerone era una reggia colossale costruita nel cuore di Roma dopo il grande incendio del 64 d.C. I suoi affreschi a grottesche ispirarono artisti rinascimentali, mentre la sala ottagona con cupola aperta anticipò soluzioni architettoniche del Pantheon. Questa villa urbana rivoluzionò il concetto stesso di spazio imperiale romano. Dal grande incendio alla Casa d'Oro nella notte tra il 18 e il 19 luglio del 64 d.C., un incendio devastante scoppiò tra le botteghe del Circo Massimo, propagandosi rapidamente attraverso i quartieri densamente popolati di Roma. Le fiamme divorarono la città per 6 giorni, distruggendo 10 dei 14 rioni urbani. Nerone, che si trovava ad Anzio quando l'incendio iniziò, rientrò precipitosamente e supervisionò personalmente le operazioni di soccorso, aprendo i suoi giardini ai senza tetto e organizzando distribuzioni di grano. Nonostante gli sforzi, voci maliziose accusarono l'imperatore di aver ordinato l'incendio per far spazio a un progetto architettonico megalomane. Che le accuse fossero fondate o meno, Nerone sfruttò effettivamente le ceneri ancora fumanti per avviare la costruzione della Domus Aurea, una reggia che si estendeva su circa 80 ettari nel cuore della città, incorporando il Colle Oppio, parte dell'Esquilino e della valle dove successivamente sarebbe sorto il Colosseo. Un palazzo che negava la città alla Domus Aurea rappresentava un capovolgimento radicale del rapporto tra imperatore e spazio urbano. Mentre i predecessori di Nerone abitavano il Palatino, integrandosi nel tessuto monumentale pubblico della città, Nerone creò una villa suburbana in pieno centro, completa di boschi artificiali, vigneti, pascoli con animali esotici e un lago artificiale alimentato da un complesso sistema idraulico derivato dall'acquedotto Claudio. Svetonio descrive sale da pranzo con soffitti mobili da cui cadevano fiori e profumi, una sala rotante che girava continuamente imitando il moto della terra. Il complesso includeva ninfei con giochi d'acqua, portici lunghi oltre un chilometro, padiglioni affrescati e giardini paesaggistici che mimavano scenari rurali. All'ingresso, sul luogo dove oggi sorge il Colosseo, si ergeva il Colosso di Nerone, una statua bronzea alta circa 35 metri che raffigurava l'imperatore nelle sembianze del dio Sole. Questo appropriarsi di spazio urbano per uso privato suscitò scandalo profondo. Roma era concepita come città del popolo romano, e i suoi spazi centrali appartenevano alla collettività. Trasformare il cuore produttivo e abitativo della capitale in un parco privato imperiale fu percepito come un atto di superbia intollerabile. Dopo il suicidio di Nerone nel 68 d.C., i successori Flavi si affrettarono a restituire quelle terre al popolo, costruendovi il Colosseo, le terme di Tito e quelle di Traiano. Le grottesche. Quando il Rinascimento scoprì Nerone per secoli la Domus Aurea rimase sepolta, le sue sale riempite di terra per fungere da fondamenta per le strutture sovrastanti. Nel 400, giovani artisti romani scoprirono aperture che conducevano in quello che sembrava un sistema di grotte sotterranee. Calandosi con corde, si trovarono in ambienti volta decorati con affreschi straordinari, figure fantastiche, creature ibride, ghirlande vegetali, architetture impossibili dipinte con colori ancora vividi dopo 14 secoli. Raffaello, Pinturicchio, Filippino Lippi e altri maestri rinascimentali visitarono queste grotte, lasciando le loro firme graffite sulle pareti. Copiarono gli affreschi nei loro taccuini e li reinterpretarono nelle decorazioni delle logge vaticane, di Villa Farnesina, delle stanze di Raffaello. Questi motivi decorativi vennero chiamati grottesche proprio perché scoperti in ambienti sotterranei simili a grotte. L'influenza di quest'arte neroniana sul Rinascimento fu profondissima, creando un paradosso storico. L'imperatore considerato pazzo e depravato dagli storici antichi divenne inconsapevolmente maestro degli artisti della Rinascita. La sala ottagona, genio architettonico anticipatore tra le strutture sopravvissute della Domus Aurea, la sala ottagona rappresenta il capolavoro architettonico. Si tratta di un ambiente centrale a pianta ottagonale coperto da una cupola con un oculo aperto al centro, attorno al quale si dispongono simmetricamente ambienti secondari. La luce solare, penetrando dall'apertura zenitale, illuminava dinamicamente lo spazio nel corso della giornata, creando un effetto scenografico in continua trasformazione. Questa soluzione architettonica anticipa di oltre mezzo secolo il Pantheon, spesso considerato l'apice dell'architettura romana. La sala ottagona dimostra che gli architetti di Nerone, probabilmente il celebre Severo e Celere menzionati da Tacito, stavano sperimentando nuove concezioni dello spazio architettonico basate sulla manipolazione della luce naturale e sulla creazione di ambienti centralizzati. La cupola, realizzata in opus cementitium, impiegava materiali progressivamente più leggeri man mano che si saliva, tecnica poi perfezionata nel Pantheon. Gli ambienti laterali erano probabilmente triclini estivi, beneficiavano della ventilazione incrociata e del riverbero della luce proveniente dall'oculo centrale. Il sistema architettonico creava un microclima controllato, fresco d'estate grazie alla circolazione d'aria attraverso corridoi sotterranei, e illuminato naturalmente senza necessità di troppe aperture nelle pareti esterne. Urbanistica in negativo. Leggere Roma attraverso ciò che fu cancellato la Domus Aurea è fondamentale per comprendere l'urbanistica romana proprio per la sua natura transitoria. La sua esistenza brevissima, meno di 40 anni, e la sua successiva obliterazione raccontano come Roma gestisse le eredità ingombranti. I Flavi non distrussero semplicemente la reggia neroniana. La utilizzarono come piattaforma strutturale per costruzioni pubbliche che simbolicamente ribaltavano il significato di quello spazio. Il lago artificiale divenne l'arena del Colosseo, dove il popolo si riuniva per spettacoli gratuiti. I padiglioni divennero fondamenta di terme pubbliche. I giardini furono restituiti ai cittadini. Questa trasformazione rappresenta una dichiarazione politica. Gli imperatori Flavi, di origine modesta rispetto alla dinastia Giulio-Claudia, legittimavano il proprio potere attraverso la generosità pubblica e il ripudio dell'eccesso neroniano. Studiare la Domus Aurea significa quindi leggere Roma in negativo, comprendendo come spazi venivano rivendicati, contestati e ridefiniti attraverso stratificazioni architettoniche cariche di significato politico. Ogni edificio romano racconta non solo la storia di chi lo costruì, ma anche quella di ciò che sostituì e di ciò che avrebbe eventualmente preso il suo posto. La Domus Aurea rimane sottoterra, visitabile solo parzialmente e con grandi difficoltà conservative dovute all'umidità. Eppure la sua influenza emerge costantemente, negli affreschi rinascimentali, nell'architettura cupolare romana, nella memoria culturale di una città che porta stratificate, pietra su pietra e secolo su secolo, tutte le sue contraddizioni e i suoi splendori.